possibile che vada in fumo un acquisto che era importante, vitale, come sostiene sicuramente il ministro Calenda e il governo, e come sostengono per la verità anche i sindacati, come però insomma, mi sembra che Emiliano, il governatore della Regione Puglia, e il Comune invece stiano mettendo a rischio un ricorso che hanno fatto al TAR. Dario Di Vico.
Beh, insomma, interpretando i segnali di ieri, un po' ho ascoltato in radio le dichiarazioni del ministro Calenda, ho letto attentamente un comunicato di ArcelorMittal, che è l'azionista che deve entrare a Taranto, beh, ci sono elementi di preoccupazione sicuramente. Cioè c'è un grosso rischio, stiamo correndo un grosso rischio.
Sì, Bentivogli, vengo proprio da lei. Allora, c'è anche un'intervista di Michele Emiliano oggi a Repubblica, dice: nulla contro l'Ilva, ma ho il dovere di tutelare la salute dei tarantini. Il ricorso al TAR è su questo tema, è un conflitto posti di lavoro... salute, è posta così la questione?
No, assolutamente. Bisogna essere precisi nel merito delle questioni. Il ricorso al TAR posto da Emiliano, intanto le motivazioni sono per la sua esclusione dal tavolo sindacale. Lui ha detto che al tavolo parallelo delle istituzioni non vuol partecipare, e se non partecipa per esigenze mediatiche, a mio avviso, allo stesso tavolo sindacale, lui avrebbe fatto ricorso e adesso lo ha fatto. Il piccolo problema è che il ricorso al TAR è contro il DPCM, cioè il decreto che finanzia e anticipa le prescrizioni previste dall'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale. Per cui sul piano ambientale il decreto che viene posto davanti al TAR di Lecce anticipa e stanzia dei finanziamenti. Il percorso sindacale che abbiamo avviato ha anticipato la costruzione dei parchi minerari a gennaio. Per questo Emiliano si rende responsabile di rallentare ulteriormente tutte le opere ambientali, creare danno a quella che è una trattativa tra le più delicate degli ultimi 30 anni. Ha ragione Di Vico, non solo i francesi, tutta la siderurgia mondiale sta per abbottiglie se il più grande siderurgico d'Europa sarà chiuso e saranno spenti gli altoforni. Qui bisognerebbe ragionare. Poco fa parlavamo dell'irresponsabilità dei banchieri, però anche nella politica di responsabilità ce n'è tanta, perché Emiliano ha fatto il ricorso al TAR sulla TAP, il ricorso al TAR sui vaccini, il ricorso al TAR sulla buona scuola, adesso fa il ricorso al TAR, li ha persi tutti, potrà vincere anche quello di Lecce, la vittoria sarà chiudere la fabbrica che dà più occupazione in tutta la Puglia. Allora, in termini di responsabilità, mi sembra che queste siano cose molto gravi. Capisco, danno tanta visibilità sui media.
A proposito dei parchi minerari, per esempio, Emiliano dice: oggi non sono ancora coperti, il sindaco è costretto a chiudere le scuole, l'ASL vieta ai bambini di giocare all'aperto ai tamburi. Serve dire altro,
però
dice la linea...
Queste, appunto, parlare di queste cose senza fare le opere ambientali che servono a proteggere quei bambini è demagogia pericolosa. Da gennaio parte la costruzione dei parchi. Emiliano cosa propone in cambio? Emiliano, durante la partita tra le due cordate, ha fatto delicatamente, senza ingerenze dirette, far capire che avrebbe preferito l'altra cordata perché era più decarbonizzante. Tutto da dimostrare, perché un presidente della regione magistrato, esperto di gas dentro il ciclo integrale, insomma, è tutto da vedere in Italia, siamo un po' tutti tuttologi. È chiaro che adesso questa partita non può essere trascinata dentro la campagna elettorale. Oggi ci sarà una manifestazione di FIM e UILM davanti alla regione, proprio perché è chiaro che oggi la regione, dopo tanti altri episodi e tanti altri soggetti, rischiano di essere un problema non solo per l'occupazione e lo sviluppo, ma anche per l'ambiente. Ricordo a tutti che l'area a caldo di Taranto è sotto sequestro dal 26 di luglio del 2012. Da allora il dibattimento è iniziato questa primavera. Se questa è la modalità di gestire l'inquinamento e l'industria per via giudiziaria, allora forse Emiliano ha ragione.
C'è da dire che anche Landini giudica un grave errore il ricorso di Emiliano. Si è verificato, Fassina, un blocco anche a sinistra molto critico nei confronti del governatore della Puglia e anche il sindaco
dobbiamo di riconoscere, a mio avviso, errori e un atteggiamento irresponsabile su entrambi i lati. perché credo che sia inaccettabile per chi fa il governatore di una regione o per chi fa il sindaco della città interessata essere esclusi dal tavolo in cui si discute le prospettive di un'azienda così.
Negli articoli 47 nessuna istituzione ha mai partecipato al tavolo e, caso strano, le altre quattro regioni coinvolte hanno dato ragione a Calenda. Ma, per cui evidentemente c'è proprio un problema di protagonismo.
Ma ecco, no, io penso che sul piano democratico, quando si discute di un'azienda,
stiamo discutendo un articolo 47 in tutte le vertenze, infatti centinaia, nessuna regione è stata mai invitata in articoli 47.
Ora l'articolo 47 sta là e va bene, dopodiché c'è anche un motivo di opportunità politica, perché tu devi costruire il consenso rispetto a una vicenda che è controversa, perché tutti puntiamo al fatto di eliminare il conflitto tra lavoro e salute, ma il conflitto tra lavoro e salute c'è stato.
Mi sembra normale che il Presidente della Regione sostiene una cordata rispetto all'altra.
Ma fammi finire.
Il compito della politica. Parlavamo prima di banche.
Non
il
sto
compito della politica.
Sto...
Cosa sa di Cindal e del gas nel ciclo integrale italiano?
Vabbè, esistono le possibilità di tenere insieme la salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Sono istituzioni che sono state consultate nella costruzione dell'AIA.
Va bene.
Cioè, la Regione Puglia, il
sono
Comune
state,
e allora la provincia di Taranto
sono
state consultate sull'AIA. Di cui è attuativo il DPCM.
Sono state consultate,
capisce che c'è della schizofrenia.
Ma non è così.
Soggetti che sono state parte della consultazione per la costruzione dell'AIA
poi
fanno il ricorso.
Comunque, l'invito che facciamo è di disinnescare questo conflitto istituzionale, si mettono intorno a un tavolo e trovino un punto di caduta, perché il rischio che ricordava Di Vico è un rischio serio.
C'è un tavolo istituzionale, bisogna però prenderci in parte.
Sentiamo.
C'è un piccolo problema, è che l'investitore che arriva spende attorno a 1,5 miliardi per acquisire un'azienda sotto sequestro.
Certo.
Ci sono 2,2 miliardi per l'ambientalizzazione, cosa che si giudicava allora, quando c'era il commissario Bondi, si diceva che doveva andar via perché aveva presentato un piano attorno ai 2,2 miliardi esattamente. Per cui, se si vuole
Lo stanziamento ci sta ricordando che lo stanziamento c'è, quei soldi sono stati...
No, non solo, sono soldi che sono vincolati all'ambientalizzazione. Allora, bisogna decidere se ci si vuole
quindi
occupare di ambiente...
Quindi saltano tante cose, non salta soltanto...
assolutamente, soltanto e poi... Attualmente la ripresa che c'è stata nei settori dell'industria per cui si utilizza acciaio, stiamo importando dappertutto. L'acciaio per fare le auto di FCA viene dal nord della Germania. Vi sembra una cosa normale? Abbiamo gli stabilimenti e gli altoforni pressoché quasi fermi o chiusi. Si parlava appunto di Ilva e non solo. E continuiamo a importare acciaio. Allora anche le quote, non si tratta più di quote ma di sovracapacità, è una modalità che intanto l'Europa sta sbagliando, anche questa attenzione dell'antitrust che controlla sempre la posizione dominante a livello continentale, perché lo fa secondo trattati costruiti 40 anni fa,
certo.
Non ci si accorge che il soggetto dominante in Europa si chiamano importazioni asiatiche, per cui ancora ragioniamo con un'Europa che valuta i trust con le lenti del dopoguerra, una cosa assolutamente
questo è un punto
assurda.
Decisivo.
Allora, Bentivogli che voleva intervenire su questa complessità della questione delle disuguaglianze e della sinistra smarrita nel paese dei disuguali.
Sì, io penso che il merito del libro di Di Vico sia proprio questo, di rifare un po' il punto su una lettura un po' più adeguata delle disuguaglianze. Ecco, il fatto che la sinistra storica e anche quella nuova, però che ha molto di storico, riguardi tutto baricentrato sulle differenze salariali di reddito e l'indice di Gini, è il vero problema. C'è una sinistra che non ha fatto abbastanza i conti con la libertà e c'è una sinistra che non ha fatto i conti con le nuove disuguaglianze. Se c'è
Ma
un
il
problema,
sindacato li ha fatti i conti con le
assolutamente,
disuguaglianze?
Assolutamente.
Le diversità dei
Quando nel contratto nazionale dei metalmeccanici noi mettiamo il diritto soggettivo alla formazione, significa che consideriamo l'accesso al sapere uno degli elementi più grandi di disuguaglianza oggi. Se su questo invece si continua a ragionare con lenti vecchie, il rischio è non rappresentare assolutamente nessuno. Se l'elemento di collante, sono d'accordo con Feltri, per fare un accordo a sinistra alle elezioni, era l'articolo 18, significa guardare il futuro con lo specchietto retrovisore. Non perché l'articolo 18 non sia importante, ma noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei giovani non ha un articolo dello Statuto dei lavoratori. E allora, se si immagina che si guarda al futuro immaginando ciò che può essere qualche elemento di vischiosità e non guardando alle necessità di tutele nuove, oggi c'è un mercato del lavoro. Se andiamo all'anno esattamente al 2014, 85 avviati al lavoro su 100 non avevano l'articolo 18. Allora, se la sinistra si riaggrega solo sui 15, significa che c'è tutto il mondo del lavoro di cui non si vuole occupare, chiaramente.
Ma domani ci stiamo occupando anche di questo, vorrei ricordare, perché sennò no, si però, fanno le caricature.
Ma come, con l'abolizione, avete sostenuto l'abolizione dei voucher, ci sono tutti i dati che ha aumentato il lavoro nero.
Ma i voucher,
questo è,
i voucher,
capite che è il classico modo per salvarsi la coscienza e lasciare i lavoratori nero, che è la peggior condizione. Okay.
No, okay, posso allora però chiedere bisogna smontare tutte le tutele, così stanno tutti meglio.
No, allora,
finisco su questo.
Volevo chiedere una cosa di
sui voucher. C'era stato un enorme abuso, quindi non è che
certo, però,
c'era stato un enorme abuso e ci sono proposte per regolare
meglio il lavoro nero.
No, ma è un'alternativa inaccettabile.
L'alternativa che c'è stata pratica è stata la crescita del lavoro nero.
Ma mi stupisce che
è
come sindacalista
decine di migliaia di ragazzi e ragazze
mi stupisce che come sindacalista ti rassegni all'alternativa voucher lavoro nero, perché se questo è il tuo mestiere
chi si rassegna?
Temo che i lavoratori siano un brutto periodo. Noi abbiamo fatto altre proposte.
Questa parte della politica che si salva la coscienza consegnando ragazze e ragazze al lavoro nero.
Ma non è vero. Noi abbiamo
fatto...
Finisco, poi purtroppo devo andare. Noi abbiamo fatto altre proposte, non solo l'intervento sui voucher. Ho fatto l'esempio. Siamo stati quelli che in Parlamento più si sono battuti per l'eco compenso per i professionisti. Stiamo guardando... Mi sto occupando da anni del commercio ambulante, un settore che sta in gravissime condizioni, stiamo guardando a tutto il mercato del lavoro. Dopodiché la linea appunto della terza via, per cui tu riduci i diritti a qualcuno e migliorano le condizioni generali, è la linea che ha portato
la critica
al disastro che abbiamo.
Allora Stefano, in qualche maniera però incamera l'aspetto della crisi della terza via e non fa i conti, come in qualche maniera lo sollecitava anche Bentivogli, a un'innovazione, adesso è un termine forse sbagliato, diciamo a un aggiornamento delle politiche delle sinistre socialdemocratiche, che anche loro faticano, non solo in Italia, non mi riferisco tanto ai numeri italiani, ma più in generale. No?
Volevo fare una domanda a Marco Bentivogli, perché la CISL domani non c'è nella manifestazione organizzata la CGIL, lo sappiamo, e insomma è contro, non ha accettato l'accordo del governo sull'età pensionabile, su una serie di questioni, cosa che invece la CISL e la UIL hanno fatto. Allora domani lei, perché questa scelta e che tipo di strappo è?
Ma intanto
ce ne sono stati tanti,
ce ne sono stati tanti.
Ce ne sono stati tanti e vabbè.
Due anni fa la legge Fornero era considerata immodificabile, intoccabile. Dallo scorso anno, con l'introduzione dell'APE e adesso allargando il numero dei lavori considerati gravosi e inserendo anche i siderurgici oltre i 15 che già sono stati previsti, noi consideriamo che questo sia un passo avanti, sia portare a casa i risultati. La cosa singolare non è chiedermi a me perché non sono domani in piazza con la CGIL.
Perché ci vanno? E lei quale risposta si dà? Purtroppo
la risposta è che bisognerebbe rileggere quello che diceva Luciano Lama, che un sindacalista passo dopo passo, appunto questo è lo slogan della CISL, l'importante è che individua una direzione in cui portare i risultati ai lavoratori. L'inconcludenza e il promettere sempre delle cose che su cui Dario Di Vico ha ragione, i populisti sono molto più competitivi. Quando la sinistra storica e la CGIL cerca di emulare i populisti perde sempre, e infatti rischia di avere anche scioperi un po' che io rispetto, perché le azioni di lotta degli altri sindacati sono sempre legittime da rispettare, però rischiano di portare anche il sindacato, che è un soggetto profondamente, fondativamente concreto, sul piano del populismo e dell'inconcludenza. Ecco, dovrebbe rileggere un po' più Lama, Susanna Camusso.